Allora vi ringrazio per questa opportunità perché ogni volta che si condividi attorno alla parola di Dio, la parola di Dio torna con la pienezza della sua ricchezza anche a chi condivide, a chi parla. Venerdì, insieme ai rappresentanti delle associazioni bibliche del mondo, ero in udienza privata dal Santo Padre, da Papa Francesco. Eravamo 200 persone provenienti da tutto il mondo. E nel saluto che lui ha fatto e che ha voluto fare proprio anche singolarmente a ciascuno di noi nel messaggio che ci ha rivolto, ci ha detto una cosa che condivido con voi perché l'ho sentita forte e significativa. Lui diceva: quando si tratta di parola di Dio, gli studi, anche i più belli che voi potete fare, sono come legna e la legna è preziosa. Però se non c'è il fuoco dello spirito, la legna non serve né a scaldare, né a cucinare, né a portare calore e quindi la legna da sola non serve a niente. Allora, prima di questo incontro, invochiamo il fuoco dello spirito, perché la legna che metto a disposizione possa scaldare le nostre vite. Diciamo insieme: vieni Spirito Santo. Spirito di Dio, apri il nostro cuore, la nostra vita all'accoglienza della tua parola. Preghiamo. Spirito di Dio, fa che questa serata possa arricchire la nostra conoscenza di te, della tua misericordia. Preghiamo. Spirito di Dio, donami una parola chiara, semplice, bagnata da te. Preghiamo. E ci affidiamo anche a Maria che ha custodito e generato il Verbo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, prima di tutto complimenti per essere qui perché dopo una giornata intera di lavoro, non è scontato andare e mettersi in ascolto di una conferenza di un'ora e mezzo più domande. Non spaventatevi, non è così. 3/4 d'ora più domande. Quando si parla dell'esperienza di Paolo, soprattutto della sua vocazione, della sua missione, in genere la mente va subito all'episodio di Damasco. Oppure quando si parla del Paolo cristiano, cioè raggiunto da Cristo, la mente va subito alla scena, della rivelazione sulla via di Damasco e si dimentica tutto quello che precede. Allora io questa sera, per parlare della vocazione e della missione di Paolo, ho pensato di fare in modo diverso, cioè di non partire da Damasco, anche se Damasco è importante, ma di partire dal luogo di origine dell'apostolo, dalla città di Tarso, dove Paolo è nato, dove Paolo è cresciuto prima di andare a Gerusalemme. Perché? Perché tutto quello che precede Damasco e tutto quello che precede Gerusalemme non viene buttato via dal Signore. Tutto è prezioso nelle sue mani e tutto contribuisce a rendere Paolo quello che è. Ognuno di noi, quando è venuto in questo mondo, è stato seminato in una terra specifica. Quella terra fa parte della ricchezza, fa parte di quello che noi siamo e di quello di cui il Signore si serve per portare il suo messaggio attraverso di noi al mondo. Allora è importante non dimenticare che c'è una Tarso dove Paolo è nato ed è cresciuto. Oggi a Tarso vivono circa 240.000 abitanti ed è il periodo di Paolo sono rimaste semplicemente tre cose. È rimasto un pozzo, è rimasta una porta che risale al primo secolo ed è rimasto un tratto della via romana. Un pozzo, una porta e una strada. Ecco, vorrei strutturare la mia riflessione attorno a questi tre segni che sono rimasti a Tarso e che ci dicono, a mio avviso, possono essere utilizzati come dei simboli di quella che è la vocazione e la missione dell'Apostolo Paolo. Comincerò dal pozzo, perché il pozzo ci richiama qualcosa di prezioso, l'acqua. Se l'acqua è lì, vuol dire che c'è qualche sorgente che la porta lì, no? E allora cercheremo di mettere a fuoco qual è la sorgente della vocazione e quindi poi della missione di Paolo. Passeremo poi dal pozzo alla porta, perché man mano Paolo si nutre di quest'acqua, la sua vita diventa una porta aperta agli altri, un luogo di incontro. Quando noi viviamo delle esperienze belle, diventiamo delle porte perché condividiamo queste esperienze. Vedete, senza volerlo, stasera io vi ho condiviso una cosa che ho sentito molto bella per me venerdì, nell'incontro con Papa Francesco, no? Ecco, quando ci sono esperienze belle diventano delle porte di incontro. E le porte in genere aprono processi, aprono percorsi, aprono strade. E allora vedremo come l'esperienza che Paolo ha fatto, che si è incontrata con la sua carne, con la sua vita, ha prodotto in lui una serie di processi, di passaggi, che l'hanno reso il primo grande missionario cristiano. E non è una dicitura che è mia, è una dicitura che viene utilizzata da alcuni grandi studiosi sulla missione di Paolo. Quindi cominciamo dal pozzo, senza caderci dentro. Cominciamo dal pozzo. Qual è l'elemento che noi possiamo considerare come la sorgente della vocazione e della missione di Paolo? Penso che possa essere l'esperienza della grazia, della gratuità di Dio. Cioè alla base della vocazione e della missione di Paolo c'è questa stella luminosa, l'esperienza della gratuità di Dio in Cristo, rivelata in Cristo. Ora, la dimensione della gratuità, il concetto della grazia, della gratuità di Dio, è un concetto che caratterizza la tradizione biblica. Non è che l'ha inventata Gesù, né tantomeno Paolo. Fa parte della rivelazione del Dio ebraico. Il tema della scelta gratuita, ad esempio, del popolo di Israele è tipica del popolo ebraico. Vi leggo un midrash per collocare questa esperienza all'interno dell'ebraismo. In un midrash il popolo si chiede: perché i 10 comandamenti non sono stati dati al principio della Torah? Come mai la Bibbia non inizia con i 10 comandamenti e bisogna aspettare il capitolo 20 del libro dell'Esodo? Perché bisogna aspettare tutto Genesi e 20 capitoli dell'Esodo? Si può rispondere, dicono i rabbini, con una parabola. Un re entrò in una provincia e disse al popolo: posso regnare su di voi? Ma il popolo disse: hai fatto qualcosa di buono per noi perché tu debba regnare su di noi? Quel re allora costruì per loro le mura della città, fece allestire il rifornimento dell'acqua, si mise a combattere per quel popolo. Allora disse loro: posso regnare su di voi? Gli dissero: sì, ora sì. Così è Dio. Portò gli israeliti fuori dall'Egitto, divise per loro il mare, mandò loro la manna, fece scaturire l'acqua dalla roccia, portò loro le quaglie, combatté per loro la battaglia con Amalek e poi disse: ora sarò il vostro re. E il popolo rispose: sì, ora sì. Cosa dice questo Midrash? Cioè, La nostra risposta ai comandamenti di Dio, per essere una risposta semplice, lineare, spontanea, ha bisogno dell'esperienza della sua azione verso di noi. Lui ci precede sempre. Lui ci precede sempre. E allora uno si chiede, ma se questa cosa c'era già nell'ebraismo e caratterizzava la storia da secoli, come mai ha avuto un impatto così grande sulla vita di Paolo e non l'ha avuto, per dire, su tanti altri che lo hanno preceduto, almeno non così? Semplicemente per un motivo: perché la gratuità di Dio in Cristo verso Paolo si manifesta mentre Paolo aggredisce la comunità. Lui lo dirà: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè l'amore e la gratuità di Dio si manifesta quando non ci sono le circostanze perché questo amore venga accolto. Pensate il gesto della donna di Betania prima di Pasqua, no? Di Maria di Betania prima di Pasqua, quando versa il nardo sui piedi di Gesù, un nardo pregiato di cui si riempie tutta la casa di quel profumo, nella versione di Giovanni, no? E giustamente Giuda dice: perché è tanto spreco, è uno spreco, tanto più il profumo che investe quella casa. Chi conosce il nardo sa che è un profumo molto 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 forte, no? Pungente. Immaginate 300 grammi, la casa diventa invivibile, no? Diventa invivibile. Perché tanto spreco? Ecco, Gesù manifesta la sua gratuità verso di noi quando noi non siamo capaci di cogliere. Questa cosa ha totalmente capovolto la vita di Paolo. Paolo viene raggiunto nel momento in cui lui sta aggredendo la comunità cristiana. Per commentare quanto vado dicendo, utilizzerò soprattutto due testi: la lettera ai Galati, per far parlare un po' San Paolo con le sue parole, e anche uno o due brani degli Atti degli Apostoli, dove Paolo viene rinarrato da Luca, da un suo discepolo, quindi Paolo in sé e Paolo nella versione che ci dà Luca. L'inizio della lettera dei Galati, pensate, inizia così: Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, a tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, notate che fin dall'inizio delle sue lettere, qui cito una lettera che è un po' la sintesi teologica di Paolo, che poi sarà sviluppata nella grande lettera ai Romani, Paolo inizia subito dicendo: io sono apostolo non per merito mio, non per mezzo di uomini né da parte di uomo, ve lo dico subito. E poi cosa augura? Augura grazia. L'esperienza che lui ha fatto la augura ai credenti della comunità. Benvenuti alle mie sorelle che sono arrivate adesso. Quindi la augura alla comunità. E poi l'esperienza di Cristo, che tiene a sottolineare qual è: ci ha strappati dai nostri peccati, cioè ci ha raggiunto nel momento in cui noi non eravamo in grado di cogliere questa esperienza. Ora, l'esperienza della grazia, Paolo la sintetizzerà in una parola, che è la parola dominante dei suoi scritti. La parola che viene utilizzata da Paolo è la parola Vangelo. Ora, Tenete presente che nei primi decenni di cristianesimo, di esperienza cristiana, sono poche le parole che hanno subito un mutamento così grande come la parola Vangelo. Perché inizialmente, quando si parlava di Vangelo, si pensava al Vangelo di Gesù, cioè all'insegnamento che Gesù aveva fatto alla comunità. Questo, in questo modo, la parola Vangelo era intesa, ad esempio, dalla Chiesa di Gerusalemme e sarà ereditata dal Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo viene pensato dall'autore che scrive come una sequenza di insegnamenti, tanto vero che è il Vangelo che si struttura attorno ai cinque grandi discorsi di Gesù. Gesù è il grande maestro in quel Vangelo. Poi però la comunità matura, cammina, cambia. E allora dal Vangelo di Gesù si passa al Vangelo su Gesù, cioè il Vangelo diventa il suo ministero pubblico a partire dal suo dono nella passione, morte e risurrezione, il mistero pasquale. Cioè ci si sposta dall'insegnamento alla persona di Gesù. E questo si sviluppa soprattutto nelle prime comunità della diaspora, pensate ad Antiochia, e viene ereditato soprattutto dal Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco inizia dicendo Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Cioè, il Vangelo è Gesù, il Messia, che è figlio di Dio, la sua persona. Questo però non è l'approfondimento più forte della parola Vangelo. C'è un terzo livello che caratterizza l'Apostolo Paolo e che poi sarà l'elemento dominante. Ed è Vangelo inteso come la persona di Cristo viva dentro di noi. Cioè l'insegnamento non è qualcosa che ci sta solo davanti, la persona di Cristo non è qualcuno che ci sta davanti, ma è qualcuno che vive dentro di noi. E quindi porta anche a un cammino di spiritualità dove lui parla, agisce, pensa, muore, risorge, cresce dentro di noi. E questo sarà ereditato soprattutto dalla tradizione lucana, il Vangelo secondo Luca, e in modo indipendente anche dal quarto Vangelo, ma domina tutte le lettere di Paolo. Quindi vedete, la sorgente, quella che io chiamo il pozzo, la sorgente di Paolo, della sua vocazione, della sua missione, è il Vangelo. Il Vangelo inteso come il Vangelo della grazia di Cristo che opera dentro di noi. Torniamo alla lettera ai Galati. Come continua la lettera ai Galati dopo il saluto di Paolo che augura la grazia di Dio a coloro che lo ascoltano? Continua così. È l'unica lettera dove Paolo non segue la retorica. Cioè la retorica obbligherebbe chi scrive la lettera a cominciare con la captatio benevolentiae, cioè a essere buono con il pubblico, no? Ringraziandolo, anche voi, no? Siete stati buoni con me, mi avete applaudito e ringraziato prima ancora che parlassi, perché così dite una volta che è fatto basta, no? Paolo nella lettera ai Galati non fa così, perché è una lettera un po' appassionata. Dopo il saluto inizia dicendo: mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamato con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Vedete cosa sta a cuore Paolo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E uno si dice: ma perché Paolo, appena iniziato la lettera, se la prende subito con i Galati? Qual è il Vangelo diverso in cui i Galati rischiano di cadere? È il Vangelo di Gesù. Cioè, praticamente i Galati stanno tornando indietro nel percorso, è un pochino persuasi da alcuni rappresentanti della Chiesa Madre di Gerusalemme, ancora molto radicata nel giudaismo, e rischiano di trasformare Gesù in un grande maestro che ha dato degli insegnamenti illuminati, ma non di vivere la presenza viva del Cristo dentro di loro. Ecco perché stanno rischiando di cadere nuovamente in alcuni precetti come le norme di purità, la divisione delle mense per rispettare le esigenze dei giudeocristiani rispetto a quelle dei paganocristiani, e addirittura qualcuno è quasi tentato di obbligare altri alla circoncisione. Perché si lasciano avvincere dalla visione di un Gesù che è un maestro che ha dato degli insegnamenti. Ma Paolo lo dirà nella lettera, poi lo vedremo, non è questo il Vangelo. Il Vangelo è sperimentare la presenza viva del Cristo dentro di noi. Quel Cristo che ha sofferto, è morto e risorto, vuole soffrire, morire e risorgere per amore dentro di noi. Questo è il maestro di Paolo. Questo è il maestro di Paolo. Ecco allora il pozzo, la sorgente. Il pozzo per Paolo è il Vangelo della grazia di Dio inteso in questo modo. Allora, dal pozzo si arriva al secondo segno. Secondo segno qual era? Oh, mamma mia, siete proprio attenti, complimenti. Nonostante l'ora, allora dal Vangelo la porta. Vi dicevo, perché il Vangelo diventi una porta, cioè un luogo di relazione con gli altri, è necessario che questo Vangelo segni la carne di Paolo, ok? Cioè diventi un'esperienza ripetuta dentro di lui. Questa esperienza ripetuta carica Paolo, come dire, di tante cose da condividere. Faccio un esempio. Prendiamo una spugna. Se la spugna si riempie di acqua, diventa pesante, certo, però io tocco la spugna, cosa succede? Mi bagno, giusto? Perché la spugna è imbevuta di acqua, quindi io toccandola mi bagno. Ora, se Paolo ha imbevuto di Vangelo, chi lo si relaziona con lui si bagna di Vangelo. Se la nostra vita cristiana è imbevuta di Cristo, cioè noi viviamo in Cristo, come lui pensa, la sorgente della vita cristiana, state pur certi che trasmettiamo Cristo. Non c'è bisogno di far parlare la spugna. Non c'è bisogno di far saltare la spugna. Chi la tocca, chi la avvicina, si bagna. E Paolo pensa così il primo annuncio del Vangelo, perché di fronte ai Galati che sono delle teste dure e che lui vuole affrontare proprio perché vede in loro il rischio di portare via la verità del Vangelo. Come lui argomenta questa cosa? Facendo dei discorsi teorici? No, nella lettera ai Galati no. Paolo argomenta in partenza, nei primi due capitoli, raccontando le sette esperienze, fino al momento in cui lui scrive, in cui lui è stato raggiunto dalla grazia di Cristo. E le sette esperienze che lui enuncia da 1,13 fino a 2,14 nella lettera ai Galati, sono queste esperienze qui, che state tranquilli, non le commento tutte, ne prendo solo una o due per farvi vedere. Allora, le sette esperienze evocate da Paolo sono la sua persecuzione verso i cristiani, lì lui ha fatto l'esperienza del Cristo nei cristiani perseguitati. L'impatto sulla via di Damasco, dove l'ha raggiunto la gratuità di Cristo. La missione in Arabia, fallimentare, dove Paolo fallisce. La visita a Gerusalemme a Pietro, l'esperienza di annuncio in Siria e Cilicia, il ritorno a Gerusalemme per l'assemblea famosa dove ha discusso con Pietro e con Giacomo, e poi il ministero legato alla comunità di Antiochia, da cui poi è dovuto andare via. Sono 7 esperienze che Paolo mette una dietro l'altra per dire ai Galati dove è stato raggiunto dall'amore di Cristo, dall'amore gratuito di Cristo. E questo per noi è importante almeno per 2 cose. Prima di tutto perché ci dice che Paolo non ha avuto una sola vocazione. Perlomeno quando scrive la lettera ai Galati lui ne calcola almeno 7 di vocazioni, cioè momenti in cui io sperimento l'azione di Cristo vivo in me. E ci sono alcuni studiosi che dicono la rivelazione sulla via di Damasco è stata importante, certamente, ma non è meno importante l'incidente di Antiochia, quando la chiesa di Antiochia dice: caro Paolo, tu puoi dire quello che vuoi, ma noi ci fidiamo di più di Pietro e di Barnaba, quindi aria, lasciaci con loro e tu fai il tuo cammino da un'altra parte. Cioè, tante sono le chiamate, quindi non c'è una sola chiamata. Seconda cosa importante, la vocazione che viene da Dio, da Cristo, nel caso di Paolo, non è per forza legata a qualcosa di positivo. Ci sono momenti di crisi forte, pensate all'incidente di Antiochia, pensate al fallimento della missione in Arabia, che diventano il luogo in cui Cristo ti rivela il suo appello. Anzi, oserei dire di più, è proprio nei momenti di crisi che lo Spirito riesce a parlare di più, perché tu non hai più elementi di vanto da mettere davanti, sei spoglio, e quindi essendo spoglio sei più accogliente nei confronti di Dio. Ecco, prima Don Vito citava uno dei miei libri, La nudità necessaria, no? E ricordo che quando uscì questo libro ci fu una pia discepola, Suor Leonarda della comunità di Alba, che era la cuoca ad Alba, che disse: santo cielo, io pensavo che Don Giacomo fosse un bravo paolino, ma cosa ha scritto? Come mai si è dedicato a questi temi qui, no? E invece era sulla spogliazione di Cristo in croce nel Vangelo di Marco, quindi è proprio per sottolineare questo aspetto, cioè il Cristo ci raggiunge laddove ci trova spoglie. Dicevo quindi, quali sono le porte? Tutte queste chiamate, tutte queste esperienze che Paolo fa nella sua carne diventano la porta da condividere con gli altri, e lui invita quasi i Galati a ripercorrere insieme a lui queste esperienze per immergersi in che cosa queste vogliono dire. Ne riprendo semplicemente 2, le prime 2. La prima è narrata in Galati 1:13-14, dove Paolo dice: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Paolo evoca il prima di Damasco, ed è un prima agguerrito. Paolo devasta, Paolo infierisce, Paolo è accanito, supera gli altri nella sua passione, con un obiettivo: vuole difendere Dio e la tradizione dei padri, come se Dio abbia bisogno di qualcuno che lo difende. Paolo vuole difendere Dio, e lo fa a parole, con i gesti, con le decisioni. Non è lontano a volte da alcune nostre crociate ideologiche, Pensiamo di voler difendere noi Dio. Ora, lì già il Signore opera. Questa è una esperienza che Paolo menziona tra le sette esperienze di grazia, perché riconosce che il giudaismo gli ha donato dei tesori preziosi. Altrove menzionerà tutti i tesori che il giudaismo gli ha dato e che Paolo non butta via, non butta mai via. Fanno parte di quel tesoro che Cristo ha trasfigurato e che Cristo gli ha aiutato a rileggere andando in profondità. Poi arriva la seconda esperienza, che dice: ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre... Dov'è il seno della madre di Paolo? A Tarso, non è sulla via di Damasco, eh? Mi scelse fin dal seno di mia madre. Quindi prima che Paolo potesse fare qualcosa di buono o qualcosa di cattivo. E mi chiamò... con che cosa? Con la sua grazia. Vedete che torna questa parola. E si compiacque, cioè è la benevolenza di Dio e la gratuità di Dio, di rivelare in me il Vangelo. Che cos'è? La vita di Cristo in noi, di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti subito. E poi va alla terza esperienza, no? Vedete, nel momento della persecuzione si innesta il momento della rivelazione, che è tutto caratterizzato dalla sottolineatura della grazia. Una grazia però che aveva cominciato a operare molto prima, fin dal seno di mia madre. E quindi vedete che Paolo non butta proprio via niente, non butta via niente. Tutto viene riletto alla luce di quell'esperienza che lo porta a rileggere il volto di Dio. Quando noi facciamo esperienza della gratuità di Dio, la prima domanda che ci facciamo è: chi sei, Signore? Se voi ripercorrete la descrizione che Luca fa della rivelazione sulla via di Damasco, c'è la luce, c'è la caduta a terra, c'è la voce. Però il racconto di Luca è composto in modo concentrico e al centro di tanti cerchi, al centro c'è questa domanda di Paolo: chi sei, Signore? Questo ci dà anche un'indicazione metodologica preziosa. Quando noi dobbiamo fare le lezioni divine, la prima domanda che dobbiamo farci non è: cosa vuoi che io faccia? Cosa devo fare? Cosa questa parola mi dice da fare? Questa è eresia, questo è pelagianesimo, è mettere al primo posto la forza di volontà. Papa Francesco nell'enciclica sui santi ce lo dice bene. Ma la prima domanda da porci è: chi sei, Signore? Quali sono i tratti della tua gratuità, del tuo amore che emergono da questo brano? Come Gesù li ha vissuti? Come Gesù li vuole rivivere in me? Cioè tenere lo sguardo su di lui, non su di me. Oppure a volte si fa la lezione divina e c'è chi dice: Gesù qui è molto aperto agli altri, ma io invece con la gente sono chiuso. Gesù va incontro a tutti, io invece a volte mi ritiro. Vedete, c'è la tentazione di riportare l'attenzione su di sé. Invece no, chi sei, Signore? Tenere l'attenzione, tenere il volto su di lui. Ora, tutte queste esperienze che hanno segnato Paolo, che si rivela, l'abbiamo ascoltato, aggressivo nei confronti di chi vive la fede ebraica in modo diverso, quando Paolo aggredisce i cristiani, li vede come degli ebrei eretici che hanno aderito a... ma li vede sempre come ebrei, non è che... se no non andrebbe a prenderli e a riportarli davanti al sommo sacerdote. Li vede come degli ebrei che sono usciti di strada, ok? Quando Paolo è raggiunto dalla grazia del Signore, come la sua carne, la sua persona ne viene contagiata, come la sua persona diventa porta dell'incontro con gli altri? Rispondo a questa domanda attingendo agli Atti, ad una pagina degli Atti. che è la pagina, Paolo è ancora all'inizio della sua esperienza missionaria in autonomia dopo la chiusura delle porte della chiesa di Antiochia, e nella sua itineranza arriva a un certo punto ad Atene. E ad Atene ci viene detto che Paolo manda indietro i suoi collaboratori per rassicurare la comunità di Tessalonica, almeno consolidare un po' l'annuncio che aveva dovuto interrompere per le persecuzioni, resta solo ad Atene. E qui notiamo come Paolo è cambiato, perché il testo ci dice: mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. E qui c'è il DNA di Paolo, c'è tutta la sua visceralità, freme ancora dentro di sé, come fremeva contro gli ebrei eretici cristiani, ok? Però poi cosa fa? Sentite. Frattanto, nella sinagoga discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio. Allora, freme dentro di sé, però comincia ad andare in sinagoga e dialoga con i giudei e poi con i pagani che sono lì affacciati alla finestra, i cosiddetti timorati di Dio, che non osservavano tutta la legge, non erano circoncisi, però erano interessati, e quando si teneva la predica in sinagoga stavano alla finestra ad ascoltare. E allora Paolo comincia a dialogare anche con quelli che sono lì alla finestra. E poi dice: e ogni giorno, non una volta ogni tanto, ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava. Quindi non si accontenta più della sinagoga, non solo i giudei, non solo i timorati di Dio, ma anche sulla piazza, e non va a cercare le persone, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, cioè non è solo la piazza di chi vende e compra, ma anche la piazza di chi discute delle due grandi filosofie del tempo. E alcuni dicevano: che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano? E non ha paura di lasciarsi prendere per ciarlatano. Lo presero allora con sé e lo condussero all'Areopago e dissero: possiamo sapere, cioè l'ulteriore step, l'aristocrazia, il luogo del pensiero, il luogo delle decisioni. Poi sappiamo che anche lì non è che ha un grande successo, però vi fa capire come Paolo, da persona ostile al diverso, a ciò che è l'altro, diventa una porta aperta di dialogo. Perché? Perché la sua vita è bagnata dall'incontro con Cristo, è bagnata da quelle chiamate che lui enumera in un numero di sette, anche lì con una struttura particolare, portando a un cambiamento diretto in Paolo. Poi ad Atene c'è il grande discorso che ci fa vedere come Paolo non solo dialoga, ma fa emergere il bene delle culture, fa emergere il bene delle filosofie e approfitta del pensiero filosofico, addirittura di un poeta del tempo, per innestare lì l'annuncio della risurrezione di Cristo. Quindi è un Paolo che valorizza la cultura, non la schiaccia, non la annulla, ma valorizza quello che c'è. Quindi il pozzo, la porta, manca il terzo, la strada. E vi dicevo, l'esperienza della grazia incide sulla missione di Paolo al punto che essa diventa, inaugura in lui dei processi. Cosa sono i processi? I processi sono sempre delle dinamiche di passaggio. Si inizia in un modo e si finisce in un altro. Inauguro dei processi, ok? Ora, ogni processo è una Pasqua. Cosa significa Pasqua? Pasqua significa passaggio, no? Quindi Paolo, dopo aver fatto l'esperienza del Vangelo di Cristo, aver segnato la sua carne di tutto questo, inaugura tutta una serie di processi, vive tutta una serie di Pasque. E vi dicevo che gli studiosi ritengono che Paolo sia il primo grande missionario cristiano. C'è proprio uno studio nato nei Paesi Bassi, voluminoso, intitolato Paolo il missionario. E l'autore, sviluppando la sua tesi, dice: se noi vogliamo essere missionari di Gesù, dobbiamo misurarci con Paolo. Questo però deve tenere lontano da noi il sospetto che Paolo sia il fondatore del cristianesimo, come dice qualcuno in modo molto ambiguo. Perché Paolo è il primo grande missionario? Perché ha vissuto fino in fondo a 360 gradi ciò che era è stata la missione di Gesù. Per cui io adesso, a partire proprio da questo elemento, cioè la grazia sperimentata da Paolo, inaugura dei processi che fanno di Paolo il grande missionario, che ci dà i criteri su cui verificare anche il nostro modo di essere missionari cristiani. Ecco, quali sono i processi che Paolo inaugura? Ne menzionerò 7. Ora, tutti questi processi noi li possiamo tranquillamente associare anche a Gesù, nel senso che Paolo vive in pienezza ciò che Gesù ha vissuto. Proprio per dire, non è Paolo il fondatore della missione cristiana, è prima di tutto Gesù, ma Paolo è colui che l'ha incarnata e l'ha trasmessa alle comunità cristiane delle origini. Ecco perché è il grande punto di riferimento. Quali sono questi 7 processi quali sono i tratti distintivi di questa dinamica di passaggio? Che commento brevemente. Primo elemento del processo: Paolo passa dal progetto all'ascolto. Potremmo citare la frase che lui usa nella lettera ai Galati: camminate secondo lo Spirito, Galati 5:16. Cosa intendo passa dal progetto all'ascolto? Una caratteristica fondamentale di Paolo è quello di rimanere costantemente in ascolto di quello che il Signore gli vuole dire, perché sa che la sua vita può essere continuamente plasmata, riconfigurata dall'esperienza di Gesù. Quando Paolo si trova con le porte chiuse ad Antiochia, lui decide di andare in Asia. Però dice: volevo andare lì e lo spirito me l'ha impedito, volevo andare là e una malattia me l'ha impedito, volevo andare di qua, la stagione non era favorevole. Alla fine ho avuto una visione che mi diceva: passi in Macedonia, aiutaci. Allora capimmo che lo spirito ci voleva là, Atti 16. Vedete, per far questo ci vuole uno spirito aperto all'ascolto, altrimenti tu ti irrigidisci sul progetto che ti sei dato e lo spirito non parla più. Pensate a quanto noi a volte insistiamo sul il progetto pastorale, il progetto comunitario, il progetto personale, il progetto triennale, il progetto decennale della CEI. Tutte cose buone, bisogna darsi degli obiettivi, ma guai quando questi obiettivi diventano una camicia di forza. Quando sono diventato superiore della mia comunità a Cinisello Balsamo, non avevo proprio previsto in mente di aprire una casa di accoglienza per migranti. Però poi c'è stato l'invito del Papa, c'è stato l'emergenza migranti, e ci siamo confrontati in comunità cosa possiamo far noi. E c'era una casa che occupavano le nostre due suore, no? Due suore per 3 piani di casa. Abbiamo detto: ma venite qua con noi, mettiamo a disposizione questa casa, mettiamoti in gioco. Non era previsto nel progetto comunitario. E così altre cose. Penso che questa è l'esperienza anche che fa ogni parroco, no? Inizia il suo mandato, è chiaro, il vescovo gli dà delle direttive, poi e visitando le famiglie nell'esperienza delle benedizioni e incontrando meglio alcuni gruppi, magari lo spirito punge per far nascere qualcosa. però bisogna rimanere aperti allo spirito, altrimenti prevale il mio progetto e non l'ascolto. Quindi questo vale non solo per Paolo, ma per le comunità che lui fa nascere. Le comunità di Paolo sono delle comunità che restano in ascolto. Del resto, Gesù non ha vissuto così, in costante ascolto del Padre e dei fatti. In costante ascolto del Padre e dei fatti. Secondo tratto della missione di Paolo, quindi una missione caratterizzata dall'ascolto, non dal progetto, dall'ascolto. Seconda caratteristica, il progetto, il passaggio dall'io al noi. Quando Paolo è andato a perseguitare la comunità cristiana, se notate nella narrazione che lui fa sia in Galati sia nelle altre lettere, il soggetto è sempre io. Io ho chiesto lettere, io sono andato, io mi accanivo, io. Ciò che cambia dopo l'incontro sulla via di Damasco è lentamente l'affacciarsi del noi, non immediatamente, perché le prime tre esperienze in Arabia, in Siria Cilicia e anche sono tre, non mi ricordo la terza, sono tutte dominate dall'io e sono fallimentari, tutte e tre fallimentari. Poi invece Paolo comincia a vivere la missione all'insegna del noi. Se noi percorriamo le sue lettere, solo le sue lettere, e quello che ci dice Luca negli Atti degli Apostoli, mettendo in fila il nome dei collaboratori di Paolo, arriviamo a un centinaio di nomi. La seconda lettera a Timoteo, che è una lettera pastorale, tra virgolette, di Paolo, è una lettera non così importante come la lettera ai Romani, che è un grande trattato teologico che al capitolo 16 si chiude con un elenco di collaboratori. La lettera, invece, la seconda lettera a Timoteo, che è una lettera narrativa, scritta a una comunità, menziona 25 persone, 25 collaboratori di Paolo. Alcuni lo hanno abbandonato, ma altri sono sul campo, ma sono 25, in una lettera di pochi capitoli. Questo vi fa capire come Paolo non sia un apostolo solitario, ma vive la sua missione in collaborazione con gli altri. E non solo lo dice a parole, ma ogni collaboratore ha un titolo particolare. Tra i titoli più utilizzati c'è fratello, ministro, apostolo, compagno di servizio, compagno di fatiche, compagno d'armi, compagno di prigionia. Noi traduciamo compagno di. Paolo utilizza un prefisso, syn, che è più di compagno, perché oggi compagno è una parola che si utilizza un po' in altre accezioni, no? È il syn, cioè chi con me ha la responsabilità di. E allora capite che è una collaborazione davvero a 360 gradi. Del resto Gesù non ha fatto così. Prima di iniziare il ministero pubblico, cosa fa? Chiama. E uno si dice, ma secoli abbiamo aspettato il Messia. Il Messia viene. Bisogna aspettare 30 anni. Finalmente dopo 30 anni inaugura la sua missione con il battesimo al Giordano. Bene, siamo tutti pronti. 40 giorni nel deserto. Ancora ci fa aspettare. Dopo 40 giorni ci aspetteremmo che finalmente facesse grandi miracoli, grandi insegnamenti. No, chiama dei collaboratori e fa lavorare loro. Allora, in modo di Dio, no? Dio coinvolge, corresponsabili. E non sono solo 12 collaboratori di Gesù, eh? C'è il discepolato femminile, ci sono i 70 che manda davanti a sé, ci sono quelli raggiunti dai miracoli, dalle guarigioni che manda nei villaggi ad annunciare. Beh, non sono solo i 12. C'è una ricchezza attorno all'annuncio del Vangelo incarnato nella figura di Cristo. E Paolo vive questo. Mi vedete il secondo tratto? La corresponsabilità. Terzo tratto. Terzo tratto è il passaggio, il processo da una visione piramidale alla visione di corpo. La comunità come corpo. E questo è forte nell'ambito della visione del tempo, perché il popolo di Israele si pensava come una assemblea ed ha una assemblea santa convocata, ma nell'assemblea c'erano delle scansioni ben precise che erano ben rappresentate nel Tempio di Gerusalemme. Nel Tempio di Gerusalemme c'era lo spazio per i pagani, lo spazio per gli ebrei, lo spazio per gli uomini, per le donne, quello per gli uomini, quello per i sacerdoti e quello per il sommo sacerdote che una volta all'anno entrava nel Santo dei Santi, raggiungeva Dio. E ognuno di questi spazi era delimitato da alcune divisioni, da alcune mura. Tra gli ebrei e i pagani c'era proprio una sorta di muro con delle scritte ben precise, che chi passava quel muro. Gli altri invece erano altre forme di divisione, però andavano rispettate. Ora Paolo dice chiaramente che in Cristo i muri di separazione sono caduti, perché noi siamo un corpo solo in Lui. E addirittura nella lettera ai Corinzi lui dice: tutti noi formiamo il corpo di Cristo, ognuno per la sua parte. Più avanti nelle lettere deuteropaoline, cioè quelle che sono scritte dai discepoli di Paolo, si correggerà un pochino questa visione. Si dirà: noi siamo il corpo di cui il Cristo è capo. Non noi siamo le membra che fanno l'unico corpo di Cristo, perché sembra quasi che tutti abbiano troppa importanza se noi tutti insieme siamo il corpo di Cristo. Cioè si perde una certa scansione, ma per Paolo è così. E tutte le immagini che lui usa vanno in questa direzione. Usa l'immagine che noi siamo lettera viva. Ognuno di noi è una parte di questa lettera, noi siamo il campo di Dio, l'albero fecondo, il tempio vivo, la luce che deve risplendere. E se ci pensiamo bene, tutte queste immagini Gesù le ha utilizzate anche lui per dire la Chiesa. Le ha utilizzate sia nelle parabole sia negli insegnamenti. Quindi questo è il terzo processo, no? Da una visione piramidale a una visione corporativa. Quarto processo, dall'imitazione alla cristoformità, cioè la sequela non è imitare Gesù, perché se io imito Gesù, Gesù è davanti a me e io sono dietro che cerco di corrergli, di stargli dietro e non ci riesco mai, perché è un modello troppo grande, un modello troppo grande. E Paolo invece e cambia questa visione, che è la visione tipica della sequela ebraica, l'osservanza dei comandamenti per essere perfetto come è perfetto il Padre. E Paolo dice: non è questo, cioè rileggere l'imitazione alla luce del Cristo vivo dentro di te. Non è questione di correre dietro a qualcuno, ma è questione di lasciare spazio a qualcuno, di lasciarlo fare dentro di te. Non è questione di fare, ma di lasciarsi fare, che è una prospettiva diversa. È una prospettiva diversa. E Paolo utilizza il concetto di imitazione, perché era il concetto tipico del mondo del suo tempo, ma invita a rileggerlo. Quando scrive ai Corinzi dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Come Paolo è imitatore di Cristo, permettendo a Cristo di vivere dentro di lui la sua passione, la sua croce e la sua risurrezione. E se voi sganciate questa frase dai 10 capitoli che la precedono, rischiate di non capire il concetto di imitazione, che è riletto alla luce di questo lasciar vivere il Cristo dentro di noi. E a un certo punto, scrivendo ai Galati, lui dice che soffre e li partorisce di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Cioè, tutta la parte educativa di Paolo verso la comunità è formare il Cristo dentro di loro. Quinto processo è vedere negli ostacoli le opportunità, dall'ostacolo all'opportunità. Quando sono debole, allora che sono forte, dice Paolo. Vivere in Cristo riconfigura i criteri della sapienza umana. La sapienza umana, per realizzare delle cose, vuole delle garanzie. Cioè, noi, perché una cosa sia ben riuscita, diciamo, deve avere queste caratteristiche, deve essere preparata in un certo modo, l'organizzazione deve essere perfetta, devono esserci 500 persone, allora la cosa è riuscita. Paolo dice, non passa da qui la fecondità che viene da Dio. La fecondità che viene da Dio valorizza spesso gli ostacoli, trasformandoli in grandi opportunità. Provate a pensare al ministero di Paolo. Un terzo del suo ministero Paolo lo ha vissuto in prigione o in una situazione di cattività. Ebbene, nessun momento della sua vita è stato tanto fecondo come il momento della prigionia. Grazie alle catene Paolo è andato a Roma. Luca racconta 3 volte la conversione sulla via di Damasco, 3 volte la racconta negli Atti degli Apostoli. La prima volta Paolo è prigioniero di se stesso, della sua visione dell'ebraismo. La seconda volta è prigioniero dei giudei nel Tempio, è legato. La terza volta è prigioniero nel carcere a Cesarea. Eppure sono questi 3 grandi annunci che dicono che il Vangelo è seminato nella strada, nel mondo giudaico e nel mondo pagano. 3 situazioni di cattività, di prigionia. Quando sono debole e allora che sono forte. Vedete come anche questo processo è forte in lui. 6° processo, siamo quasi alla fine. Paolo passa da una visione limitata al solo spirito a una visione che include la carne, una nuova visione della carne dell'uomo. È famosa la sua frase, no? Nella lettera ai Colossesi: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Cosa intende Paolo? Che Cristo non ha sofferto abbastanza? Chiaramente no, ma che l'amore di cui la sofferenza di Cristo è manifestazione non ha ancora abbracciato tutti. E allora lui, con le sue sofferenze, continua a portare avanti questo abbraccio del Cristo. Il Cristo in lui continua a abbracciare l'umanità, servendosi della sua carne, prigioniera, ferita, fustigata, umiliata. Quello diventa luogo del suo annuncio. Oppure Romani 12, vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto, noi traduciamo spirituale. Il greco dice, questo è il vostro culto logico. Cosa vuol dire logico? Logico è la diretta conseguenza di quello che ho detto nei capitoli precedenti, dice Paolo. Cioè, tutto ciò che noi siamo è a servizio suo. Ecco perché l'incarnazione è un caposaldo, no, della fede cristiana. La carne, il corpo, inteso come spazio di relazione, di crescita, è ciò di cui Cristo si serve. E infine l'ultimo tratto che caratterizza la missione di Paolo, il processo della missione di Paolo. Paolo entra in scena come una persona dominante, sembra avere tutto nelle sue mani, esce di scena con niente. Vi leggo un passaggio della seconda lettera a Timoteo. Sapete, questa lettera fino a 15 anni fa si riteneva una lettera deutero-paolina, cioè scritta dai discepoli di Paolo. Da 15 anni a questa parte invece c'è una rivalorizzazione della paolinità di questa lettera ed oggi sono di più gli studiosi che dimostrano la paolinità di questa lettera mostrando tutte le differenze dalle altre lettere pastorali che sono deutero-paoline. E quindi sembra essere proprio il testamento di Paolo. E Paolo scrive a Timoteo: cerca di venire presto da me. Dema mi ha abbandonato, avendo preferito il secolo presente ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendendo Marco portalo con te perché mi sarà utile per il ministero. Venendo portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e anche i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Non se ne tenga conto contro di loro. Il Signore però mi è stato vicino, eccetera. Paolo qua è vicino alla morte e descrive il suo stato d'animo. Bisogno di vicinanza, Timoteo a un certo punto di per sé dovrebbe aver scritto questa lettera per dare un po' di forza, iniezione di forza a Timoteo, però la conclude dicendo per due volte: vieni presto da me, prima volta, la seconda volta gli dice per favore vieni prima dell'inverno. Quindi un Paolo che davvero è abbandonato e ha bisogno della vicinanza delle comunità. Noi sappiamo dalla storia, dalle vicende cristiane, che dopo la sua morte Paolo viene frainteso da alcune comunità, rifiutato da altre e guardato con grande sospetto dalla Chiesa Madre di Gerusalemme. Il primo che comincia a raccogliere le sue lettere e a commentarle è un uomo eretico, Marcione, che passa alla storia come sì, quello che ha raccolto le lettere di Paolo, ma anche che ha buttato via l'Antico Testamento e ha tenuto tra i Vangeli solo il Vangelo di Luca, tagliando via tutte le citazioni dell'Antico Testamento. Di fronte a questo uso, chi era tentennante ha buttato via Paolo. E abbiamo dovuto aspettare il IV secolo perché le lettere di Paolo venissero commentate dai padri della Chiesa, da Giovanni Crisostomo in Oriente e da Ambrogio in Occidente. Qualche eccezione c'è stata nei secoli precedenti, come Ireneo ad esempio, ma sono proprio eccezioni rare che non raggiungono il popolo. Paolo per 4 secoli è stato dimenticato, messo da parte e poi restituito alla Chiesa. E il mistero pasquale l'ha vissuto. Lui che è stato il grande, prima di diventare grande, doveva vivere anche lui l'esperienza della sepoltura. E termino con l'immagine conclusiva che la tradizione ci consegna di Paolo, no? Dove finisce la vocazione e la missione di Paolo? Nel martirio. Martirio per decapitazione, e la tradizione vuole che da quella decapitazione siano scorgate 3 fontane, 3 sorgenti. E allora ritorniamo agli inizi. Lui ha avuto bisogno di una sorgente. Questa sorgente ha operato in lui e ha prodotto tantissimo. Ma questa sorgente alla fine ne ha prodotte altre 3. Perché l'acqua possa diventare la nostra acqua, trasformare la nostra vita in porta e innescare progetti di annuncio, progetti di missione. Ora, non voglio dire che tutti noi dobbiamo morire decapitati perché nascano altre sorgenti, però ecco, ci fa capire come la vocazione e la missione di Paolo è qualcosa che ci coinvolge, ci raggiunge e attraverso proprio il Cristo che abita in noi può diventare feconda per molti. Grazie.
Ringraziamo ancora Giacomo, è il momento per qualche domanda, per qualche condivisione, per qualche riflessione. qualcuno? Faccio la valletta.
Buonasera, sono Giuseppe dell'Istituto Santa Famiglia. Però vengo dai quattro domenica, dove stasera mi ha fatto capire perché San Domenico dice ai figli: portate due cose nella bisaccia, le lettere di San Paolo e il Vangelo di Matteo. Grazie.
Grazie della condivisione. Grazie, grazie.
Qualcun altro?
Intanto grazie a Giacomo per le cose belle che ci hai detto stasera. Sono Luca, sono di questa comunità. Comincio dall'inizio soltanto, dico, tenere lo sguardo su Gesù e non su di noi, così facciamo bene l'esperienza del Vangelo, Cristo dentro di noi. Quando dopo Damasco è venuto fuori Paolo, che noi conosciamo, che è quello, va bene, che ci hai detto così bene stasera, ma quello che interessa, dice, come facciamo a tenere lo sguardo su Gesù e non su di noi? Vediamo prima di Damasco, ognuno di noi, e te che fa il paragone, dice, perché non batte a terra il Signore anche me sulla strada che sto percorrendo? Perché possa raggiungermi la stessa grazia che Paolo dice di aver avuto dal seno materno. È chiaro che la domanda va bene, ognuno se la pone e dice: io non sono arrivato come è arrivato Paolo. E questo sarebbe bello, va bene, analizzare e vedere qual è stata la sorgente che ha alimentato Paolo, perché lo conosciamo prima della conversione, per arrivare al dopo. Questo è bello, poter avere qualche particolare in più, forse.
Penso che sì, non so se sbaglio, mi correggete, non è, ma non è da chiedere al Signore di farci cadere a terra, nel senso che ci pensa già, ci sono già le esperienze della vita che ci fanno incontrare dei momenti delicati, no? La questione è chiedere piuttosto di saper passare in mezzo a questi momenti che la vita ci regala, non da soli, ma con Cristo. E allora, vissuti con Lui, possono diventare davvero delle grandi occasioni di grazia. Ovviamente, viverli con Lui significa un attimo togliere lo sguardo da noi stessi, cioè uno vive un grande fallimento. È chiaro che se io vivo il fallimento da solo, cosa succede? Il fallimento diventa, può innescare tante forme di reazione umana. La prima reazione può essere l'autocommiserazione. Poverino, ma guarda tutto quello che hai fatto, ma come ti hanno trattato, hai visto che non vale per niente far tante cose, ma chi te lo fa fare? Una forma di reazione. Altra forma potrebbe essere: questa me la paghi. Trovare i colpevoli e legarsela al dito alla prima occasione, questa me la paghi. Vedete, sono reazioni, ce ne possono essere di tantissimi tipi di fronte alla medesima esperienza. Se però io vivo quell'esperienza alla luce del Signore, io comincerò, e insieme a Lui comincerò a dire: ma cosa mi vuoi comunicare? Cioè, quale tratto di te è in questa esperienza? Qual è l'elemento che tu mi stai donando attraverso questa esperienza? I Corinti pensavano che l'esperienza di prigionia di Paolo fosse il segno che lui non era inviato da Dio, non era inviato da Cristo. E i superapostoli giocavano su questa cosa. Dicevano alla comunità, vedete, è sempre in prigione, quindi vuol dire che Cristo non lo vuole come suo missionario annunciatore. Non sa parlare, mentre noi abbiamo eloquenza di parole. Non ha dei doni particolari come quello di far miracoli, di operare guarigioni, di parlare delle lingue, vedete? E quindi non è inviato da Cristo. E allora Paolo a un certo punto, pertanto tace, e matura nel silenzio quell'esperienza, quando sono debole allora che sono forte, non io ma la grazia di Dio che è in me, sempre la grazia, la grazia di Dio che è in me. Poi a un certo punto risponde in modo deciso a tutti i punti di cui lo accusano e poi termina dicendo: mi avete costretto ad essere stolto utilizzando i vostri criteri, ma termino dicendo è la grazia di Dio che opera nella debolezza. E termina dicendo: io ho una spina nella carne, per 3 volte ho chiesto di togliermela, il Signore mi ha detto ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta nella tua debolezza. Capite che dietro però c'è il passaggio in quelle esperienze con il Signore e quindi rileggere dialogando con Lui. Come allenarsi a questo? Secondo me l'esperienza, ma ce ne possono essere tante, il vostro parroco ve ne può insegnare tantissime, ma una modalità può essere quella di allenarsi proprio di fronte alla parola di Dio, alla lezione divina, chiedendo: ma quale tratto del tuo amore, o Padre, emerge da questo Vangelo di oggi? Oppure un altro, i gesuiti sottolineano molto come via pedagogica l'esame di coscienza, che non è oggi ho fatto questi peccati e avevo questi progetti, non è quello. L'esame di coscienza è proprio ripercorrere la giornata insieme al Signore e dire cosa mi volevi comunicare con quell'incontro, con quella domanda, con quell'esperienza. Io stasera mi chiedo cosa oggi mi hai voluto comunicare attraverso questa bella comunità che ho incontrato, no? E attraverso l'esperienza con i domenicani, la domanda che mi è stata posta. Non ho risposto, però ecco qualche elemento.
Qualche altro intervento?
Non so se è pertinente, però mi chiedo già da un po' di tempo, se non so se lo può contestualizzare quello che ci ha detto, quando Paolo in un passo ai Romani dice, adesso non ricordo bene i termini precisi, però a un certo punto dice che Dio ci ha costretti, obbligati nel peccato per usarci misericordia. Ecco, se è chiaro che si è parlato dal contesto, forse non rende. Però credo in qualche modo che possa servirci anche nella lettura di quello che stasera ci ha detto, se di questo titolo personale se mi può aiutare in questo. Grazie.
Sì, penso che questa espressione ci rimanda proprio a quello che dicevamo all'inizio, no? Alla base, alla sorgente. Quello che noi abbiamo collocato nel pozzo, no? la sorgente, l'acqua, cioè l'esperienza della gratuità. Ma in che cosa l'esperienza della gratuità di Paolo si differenzia dall'esperienza della gratuità del popolo ebraico? Si differenzia in questo tratto, cioè nel fatto che la condiscendenza di Dio in Cristo è passata attraverso, cioè abbracciando la realtà del peccato. E quindi è nel peccato, è nel momento del rifiuto che emerge l'amore di Dio. È molto bello il fatto che nel credo che noi pronunciamo ogni domenica, è scandito bene soprattutto nel credo apostolico, noi pronunciamo il fatto che Gesù è morto, sepolto, disceso agli inferi, poi è risuscitato. Cioè c'è questo dettaglio, no? La discesa agli inferi, dove termina l'incarnazione di Gesù? Termina nel sepolcro? No, termina nella discesa agli inferi. Lì finisce il processo di incarnazione. Perché nella discesa agli inferi dice l'abbassamento di Cristo fino alla situazione più bassa dell'uomo. Non c'è più nessuna situazione che non possa essere raggiunta, che non possa essere redenta. Paolo diventa annunciatore forte di questo, l'immensa grazia di Dio in Cristo è questo. Ecco perché tutti i muri vengono abbattuti, ecco perché non c'è più né giudeo né greco né schiavo né libero né uomo né donna, perché l'amore di Cristo non fa una selezione, è rivolto a tutti, è come il seme del seminatore. Poi l'uomo è libero di accoglierlo o meno, ma è rivolto a tutti.
Sono già alle 9, se ci porta il intervento, proprio, già ce ne ha parlato, se ci dai un paio di suggerimenti, due o tre, già li hai suggeriti, per far vivere proprio Cristo dentro di noi, perché il Signore viva dentro di noi.
Allora, il suggerimento io che vi lascerei è proprio quello del contatto vivo con la parola. Contatto vivo con la parola, però con quella domanda. Quale tratto dell'amore di Dio mi rivela questa parola? Non pensate cosa devo fare. Che tanto, quando io ho colto il tratto con cui l'amore di Dio mi raggiunge, la risposta viene da sé. L'importante è che la nostra sia una spugna bagnata. Il centro Aleti utilizza in genere un'immagine, no? Che è l'immagine della vita. Loro dicono, quando una persona è incinta, io non ne ho esperienza, ma alcune di voi sì, quando una persona è incinta e ha la vita dentro, può così dire, dai, la vita che c'hai cresce e dopo 9 mesi nasce, alcuni prima, alcuni magari un pochino dopo, ma alla fine se hai la vita esce, la vita nasce. Se non c'hai la vita, puoi così dire, nasci, non nasce niente, puoi così mettere tutti i tuoi sforzi di volontà. Quindi quello di cui ci dobbiamo preoccupare è far sì che la vita sia dentro di noi, accogliere la vita che ci viene donata dal Cristo. Ora, come fare questo? In quei passaggi, in quelle dinamiche di passaggio di Paolo, ci viene detto ciò che uccide la vita e ciò che invece la favorisce. L'io uccide la vita, il noi la favorisce. L'apertura, la capacità di andare incontro all'altro, favorisce la vita. La chiusura ovviamente la uccide. La capacità di mettere davanti al Signore tutta la nostra realtà, quello che abbiamo chiamato il corpo, la carne, il nostro essere, a 360 gradi, favorisce la vita. Ma se io pongo davanti al Signore solo, il Signore è in chiesa, ma quando vado in ufficio è tutt'altra cosa, non c'entra il Signore. O quando devo discutere di politica non c'entra il Signore. O quando pranzo e faccio cena non c'entra il Signore. È chiaro che questo uccide la vita, perché il Signore non sarà parte della mia quotidianità, no? Cioè la mia fede si manifesta anche nel modo in cui preparo cena, anche nel modo in cui apparecchio la tavola, anche nel modo in cui accolgo una persona. anche nel modo in cui ragiono in ufficio. Però pian piano, ecco, vivendola con il Signore, pian piano questo passa. Mi sembra per pochi.
Ringraziamo Don Giacomo, grazie ancora Don Giacomo. Ricordiamo il prossimo appuntamento è il lunedì 27 maggio, abbiamo Monsignor Dario Viganò che ci parlerà su Paolo e la comunicazione del Vangelo nella sede nostra via la strada passata 35. Dottor Passo, se vuoi.
Grazie a tutti, buonanotte, grazie ancora.
Grazie ancora e buonanotte, il Signore vi benedica.
Grazie a tutti, così a presto. Grazie a voi.